Allora, nel 1733, forse alcuni di voi queste opere le hanno già viste alla Fondazione Accorsi, il ritrattista Van Loo venne chiamato da Casa Savoia per fare i ritratti delle figlie di Carlo Emanuele III avuta con Polissena Cristina d'Assia. Sapete che Carlo Emanuele III ebbe queste tre mogli, ogni gravidanza, un lutto, portava un po' sfortuna. E le tre figlie hanno intorno ai 3-4 anni. Eleonora Maria Teresa e Maria Felicita. Vedete come sono vestite da piccole donne. Questo perché se la mortalità infantile era altissima e nel 600 tra 6 e 700 su 10 figli 4 se ne salvavano, non c'era l'idea dell'infanzia, perché non c'era, non si arrivava in tempo. Fino a 4 anni si era bambini, poi ci si vestiva da adulti, cioè si era uomini, cioè bambini da uomini, se si erano donne, da bambine donne. Se la loro vita era quella di essere preti o suori, si vestivano da preti e suore, si inculcavano l'imprinting dall'inizio e così via. La storia della monaca di Monza che giocava, è vero, c'erano proprio le bambole, perché così si abituavano. Quante volte di noi ci hanno dato, ma questo è un giocattolo da bambino, perché quello si educavano già da piccoli. Com'erano gli infanti? Defetti, ricoperti di nastri, merletti, eccetera. Questo è Luigi XIV, ma sono io un po' giallino. Sono io giallino, psicologo. E questo è un quadro del 600 reso famoso perché questa donna in Olanda ebbe tre gemelli e quindi vedete come sono persino autoportanti. Questo è sempre francese, vedete come Pizzi Merletti, ma il concetto di avvolgerlo come un bruco è sempre lo stesso. Quello vedete meglio come è fatto. Abbiamo un involtino primavera, cioè l'ha messo sotto. Qua vedete come classe umile, classe nobile non c'era, perché si pensava che avvolgendolo così strettamente crescevano meglio, le ossa erano più sane e più lunghe. Qua vedete come funzionava. Quindi sicché erano piccoli, li si fasciavano, poi appena diventavano un pochettino più grandicelli, gli si metteva sulla sinistra è vestita da donna perché è donna, sulla destra è un maschietto. Da cosa si capisce? Spesso se hanno alcuni oggetti, come potevano essere uccelli e oggetti a coppie, due ciliegie, il concetto era chiaro. Il problema è che per esempio lei che è donna ha il pappagallo
e quindi
spesso ho il titolo dietro che aiuta un minimo a capire, se no a quell'età, sono quell'età dove i bambini non hanno sesso, cioè è difficile capire se sono uomini, se sono donne. Non lo so se avete presente il ritratto del figlio di Carlo I d'Inghilterra di Van Dyck che c'è alla Sabaud, una coppia a Palazzo Reale. La versione che abbiamo noi, Carlo II è vestito di rosa, è quello col cagnone vicino. A Carlo I quel quadro non piacque perché il bambino sembrava una bambina, ne fece fare una seconda replica in cui Carlo II era vestito da Daometto. Quindi anche loro capivano questa.
Ma non c'era l'accordo prima che lo stavano riprendendo in molti
spesso. Scusi. Facevano parte di. Era, quello era l'abito tipico degli infanti. Qua vedete lo stesso discorso per le bambine, il bambino e il pupo non meglio definito, qua. Ed ecco un abito da bambino. Bambino nel senso senza sesso.
Sì, sì.
Vedete che ha questo corsettino, manichette, questa lunga gonna che permetteva alle gambe di muoversi. Ve ne faccio vedere alcuni. questa metà del Settecento inglese, questo fine Settecento, e questa è da bambina. E vedete come c'è l'abito, quello con la striscia verde indossato. Questo è un maschietto, però vedete come l'abito è unisex, non ha un'identificazione ben precisa. Infatti vedete che la bambina è probabilmente, che se una bambina ce lo dice, questo mantesino in pizzo è qua vicino a sua sorella, vestito ormai come un'adulta. Qua vedete l'abito, ed eccolo qua, un abito da bambino, che ritorna molto simile a questa Maria Giuseppina di Savoia, la futura moglie di Luigi XVI di Francia. Vedete come nemmeno lei si può appoggiare, perché è bustata, e poi vedremo sotto. Ecco un'adulta che ha lo stesso abito che aveva prima. Ed ecco com'erano gli abiti delle signore. Vedete che ai fianchi non è che erano malformate, c'erano questi cuscini che si chiamavano panier, e poi vedremo come sono fatti, sul quale veniva adagiato la gonna. Già dal 400 le gonne hanno una serie di sottostrutture che vanno a modificare la struttura del corpo. Bisogna aspettare gli inizi del 900 perché finalmente la gonna più o meno segue l'andamento delle gambe. Tenete conto comunque che ancora all'inizio del Novecento una signora di classe, prima di uscire, si legava le ginocchia in modo tale che il passo fosse piccolo. Le gonne erano molto strette, quindi non poteva fare il passo nostro, ma doveva essere legato affinché il passo fosse misurato all'abito. Io mi chiedo come fate voi a camminare su 12 cm di tacco, e ancora adesso esistono, se non 15, se non 18. Vedete infatti come l'abito ha questo rigonfio dietro, questa parte dietro, ed ecco le cosiddette pieghe a lavato. C'erano queste piegone che partivano dalla scollatura posteriore per ampliarsi poi sulla gonna. Qua capite meglio com'era il gioco. Quindi c'era questo gioco di vita molto stretta e esasperazione nei fianchi, la comodità che se una donna aveva un po' il fianco abbondante. E questo è uno tra le prime rappresentazioni pittoriche, siamo negli anni 30 del Settecento, che ci rappresenta l'abito, il cosiddetto Landrien, quello che viene soprannominato Landrien, no? L'abito a lavato, che è poi l'abito che segue tutto il Settecento fino alla fine. Vedete bene come c'è proprio questi due cuscini su cui la gonna si appoggia. Tenete conto della difficoltà di sedersi, soprattutto se la sedia aveva i braccioli. C'erano i braccioli femminili, quindi erano senza i sostegni, ma come si dovevano sedere queste donne? Si iniziavano a piegarsi prima di sedersi, poi come una sottiletta si mettevano sotto ai braccioli in modo tale che la panier si incastrasse sotto i braccioli. Il problema è che quando ci si alzavano non è che potevano fare un piatto, ma dovevano sgusciare fuori, quindi sempre con le ginocchia un po' piegate, sgusciare e poi alzarsi. Tant'è che il ballo era un elemento essenziale per l'educazione. Sapendo ballare si potevano giostrare in questi movimenti assurdi, con abito del genere. Tenete conto che poteva pesare anche sui 10-15 kg. C'è un motivo, i motivi sono due. Prima di tutto sono abiti da parata, indossati da chi si può permettere il lusso di non far nulla nella vita. È come adesso una ragazza che indossa i 15 cm. Lo fa perché non deve andare a lavorare in fabbrica o a fare la farmacista, ma perché deve andare a mostrarsi in un locale, quindi dove non fa nulla. Secondo elemento, gli abiti femminili sono così ingombranti per un semplice motivo: tra l'uomo e la donna chi è che porta avanti la gravidanza?
L'uomo.
Quindi l'uomo, che è di solito il creatore di questi abiti, fa in modo di incastrare voi donne in una gabbia dorata. Questo perché? Con il panier, le scarpe di 10 cm, 10 kg di abito, la parrucca alta quanto l'altezza, una donna come faceva a essere libera? Non lo era. Quindi l'uomo ha inventato il sistema per essere sicuro all'80% che chi era in grembo era mio figlio, ma senza darvi dei legami troppo forti. Ovviamente poi dall'altra parte c'è la vostra intelligenza che ha rotto queste catene, però abiti così erano anche pensati per legare la donna in casa. Se voi pensate, quando è che la moda femminile si libera? Dopo le guerre. Cioè nel momento in cui l'uomo non può lavorare e per mandare avanti le industrie deve chiamare la donna. Ovviamente una donna non può entrare in fabbrica con il panier, si libera, una volta che ha trovato la libertà non è che poi ritorna, se la tiene ben stretta. E se voi fate caso, i momenti di liberalizzazione dell'abbigliamento coincidano sempre con eventi brutti come quelli le guerre. Pensate ai grandi cambiamenti che si hanno dopo la prima guerra mondiale, dopo la seconda, minigonne eccetera, il periodo bellico che c'era in quegli anni, Vietnam eccetera, non era più semplice. Cioè quindi anche vicino a noi c'è sempre questo, è una corazza che noi uomini abbiamo messo su di voi nascondendola come educazione, bella vita, ricchezza, benessere eccetera. Ancora adesso alcuni abiti li si capiscono se letti per persone che non devono lavorare fisicamente. Ribadisco, 15 cm di tacco sono gestibili se si fa un certo tipo di lavoro, sono ingestibili se si deve camminare o stare in piedi. Ed ecco cosa succedeva sotto gli abiti. Vedete questi busti, vedete come il seno non è sempre, ma è sempre portato in alto, chiuso da lacci o sulla parte anteriore o sulla parte posteriore. Questo è un busto del Settecento. Tutte queste che vedete sono cuciture di imbottitura che andavano a rafforzare e molto spesso a trattenere delle stecche di balena.
Solo come curiosità, visto che aveva parlato dei busti di ferro, cioè quando è che questi si esauriscono e si passa materiali più leggeri anche nei...
Già dalla fine del Cinquecento. Non è dato sapere se quei busti là fossero legati proprio a dei momenti eccezionali. La critica li sta analizzando da poco, ce ne sono pochi. Probabilmente era proprio la punta dell'iceberg estremo, non lo so, come la scarpa da 18 cm, ce ne sono 5. Già comunque nel 500 c'erano busti di stoffa, però dopo non si trovano di ferro, cioè tutti di ferro. Si trovano queste strutture che sono, cioè sta su da solo, che arrivano nel Settecento, ma se voi pensate ai busti che avevano le vostre nonne o le vostre mamme fino agli anni 50, cioè erano autoreggenti, stavano su, no? Eccolo qua, li vedete. Vedete anche le dimensioni, piccoli, perché la vita dovrebbe essere piccola, vita piccola, non respiri perché non devi lavorare. Vedete che hanno la doppia allocciatura in modo tale da poter ben stringere avanti e dietro. Ed ecco com'erano gli abiti. La larghezza delle braccia era minore rispetto alla larghezza dell'abito. In alcuni casi per passare dalle porte, come le cabriolet, si sollevavano e si abbassavano, o si giravano, oppure la gonna si girava, quindi la gonna veniva portata sul davanti e poi sul dietro. Vedete qua che capite il busto e il panier sotto. Ed eccolo qua il panier. Questo è un panier piccolo, da viaggio. panier. Questo inizia ad essere di dimensioni un pochettino più comode. E questo. Pensate alla difficoltà di camminare evitando che tutto questo si alzasse troppo, perché sotto non avevano nulla, se non la camicia che arrivava alle ginocchia.
E dei calzoni invece, quelli bianchi, come si vede sui film?
Allora, quelli nascono, c'è questa leggenda per cui nel 500 fu Caterina de' Medici che li impose alla sua corte, perché durante un torneo una delle sue dame cadde, allora li mise. Poi scomparvero, o comunque sono poco utilizzati se non da un'elite tra 5 e 600. Ritornano in auge nell'Ottocento, perché quando le gonne vengono la via col vento, ballando c'è sempre il problema. Però si suppone che sia un uso abbastanza limitato. Non erano assenti, ma non erano nemmeno così diffusi come noi ci immaginiamo. Alcuni manuali di etichetta li sconsigliano per motivi di igiene. Cioè, per noi oggi sarebbe l'opposto. In realtà tra il 700 in alcuni casi sono sporchi. Perché se lei pensa che questi abiti venivano lavati poco, era più comodo madre natura che avere qualcosa a pelle che sporco. Cioè, nella loro idea è ovvio pensare che siano meno igienici. Per noi che ci cambiamo,
pensare di lavare un po' più sovente,
provi a chiedere a sua mamma cosa era fare la lavatrice prima della lavatrice.
Beh, ma lì mica lavavano loro, dai.
Sì, era lungo e in più non venivano bianchi, cioè rimanevano sempre, ecco, e poi si rovinavano. Quindi la nobiltà, ma c'era le doti di casa dei Medici, dove sono 300 camicie. Quindi mettevano, e il problema è che a chi se poi si beccava quella usata prima che se la metteva. Sapete, c'è il giallo Isabella, la storia del giallo Isabella, non lo so se la sapete.
No.
È questo giallo abbastanza che pienotto, che venne inventato da una figlia di non ricordo più quale nobile spagnolo, chiamata Isabella, il cui papà era andato in guerra. Ne fece un voto: finché mio padre non ritorna dalla guerra non mi cambio mai la camicia. Da bianca divenne giallo Isabella. Quindi l'idea di è nostra, è un nostro concetto. C'era un detto che una donna si faceva il bagno 3 volte: quando nasceva, quando si sposava e quando moriva. Se la vita era breve andava bene, perché i momenti erano legati. Su 70 anni lei pensi alla scadenza di... ogni tanto lo racconto perché è divertente. In una visita ho avuto una vecchia signora di Torino che aveva un negozio di drogheria. Sapete quei negozi dove vendevano dal sapone al cerotto? Negli anni 50 a Torino, non parlo di Poggi Bonsi, parlo di Torino, e aveva esposto delle flaconi di bagno schiuma. La gente entrava, quindi gente che poteva entrare in un negozio e chiedeva quello cos'è. Lei glielo spiegava e queste tutte le vite, ma io mi sono fatto già il bagno per il matrimonio, quindi sono a posto. Se voi avete parenti della zona cuneese, comunque della campagna piemontese, ma quello un po' da montagnin, fino a qualche generazione fa si andava fieri che una parte del proprio corpo non aveva mai visto l'acqua in vita sua. Ci sono queste lettere scritte da Vittorio Emanuele II alla sua amante o di Napoleone, in cui chiedono non ti lavare perché tu devi sapere di donna. Alla generazione dei miei nonni l'uomo doveva sapere di uomo, se sapeva troppo di pulito non si era troppo contenti. È qualcosa che va con la nostra educazione. A oggi a noi ci sembra strano che uno non si lavi tutti i giorni, quando ero piccolo io ci si faceva il bagno una volta alla settimana, e sono 40 anni di differenza. Adesso se non lavi tuo figlio 5 volte al giorno sei una madre stancata. Cioè, quindi dipende anche un po' da come noi leggiamo. E che il panier sia scomodo da gestire, questo è un quadro divertentissimo che vi fa capire il discorso che vi dicevo prima. L'educazione che ci vuole nel gestire questo oggetto, perché questa signora, ricevuta la lettera triste, si accascia sulla sedia, ma se notate nel suo accasciarsi sulla sedia mostra quello che era l'intimo, la calza, la sottogonna e il panier. Qua vedete le dimensioni. E questi sono i busti dei bambini, che sono come quelli degli adulti, vedete? Autoportanti, più o meno ricchi, più o meno lavorati.
Ma con le stecche?
Con le stecche. Tanto la loro vita era quella. Si adattavano il prima possibile. E a noi che per loro non erano passerottini, erano adulti piccoli, un po' stupidi quanto piccoli. Che quello che vi dico non sono frottole, ve lo dice questo dipinto. Guardate il bambino che sembra Heidi, la bambina con il suo corsetto. O guardate questo dipinto di una donna che sta cucendo e sistemando gli abiti. Se notate, l'abito sotto è talmente rigido che è autoportante.
Ora cioè, proprio sporco sporco.
Allora perché stecca in giù di balena. Le acconciature, vi ricordate queste acconciature piccole, con questi, tra l'altro non sono biondi, sono bianchi, erano incipriati, ecco che li ritroviamo identiche negli adulti. Quindi non c'era moda da bambini, moda da adulti, ma era lo stesso discorso. Adesso l'immagine non è venuta granché, ma del tessuto. A Maria Antonia Ferdinanda di Borbone, quindi sempre in casa Savoia, moglie di Vittorio Amedeo III, guardate l'abito con questi fiori molto veritieri, molto naturalistici, li ritroviamo anche in questo abito, è sua mamma questa, o nella veste da camera di questo signore, dipinto sempre da Vallò, ed ecco le veste da camera. Con questa veste un signore poteva ricevere nella sua casa anche gli ospiti. Si toglieva la marsina, la giacca, e si metteva questa sorta di veste lunga che deriva dai kimoni giapponesi, cinesi e giapponesi, con cui si poteva anche...
E la verità, ho vinto, ce
l'hai anche sì, la mia vinto vita, però famiglia...
E beh, fino agli anni 50-60 un uomo aveva la sua veste da camera, che era in velluto con... Ed ecco quali erano i tessuti del periodo, anni 30-40, vedete, alcuni di questi forse li avete già visti, con questa resa molto naturalistica degli elementi. Questo è il gilet. Sotto marsina sarebbe il papà del gilet. Io da cosa riconosco la marsina dalla sottomarsina? Che nella sottomarsina si ha le maniche non sono lavorate, perché tanto erano nascoste dalla manica della marsina. Questa è una pianeta, vedete, divertente con le carrozze, i palazzi. Questo è un abito ricamato, un abito semplice. E questo, che capite che era più largo della larghezza delle braccia. Questo era quello che si metteva davanti al petto, pezzo di stomaco che serviva a staccare, cioè a schiacciare. Erano gli abiti, non erano confezionati, cioè quando la signora si vestiva la mattina, la sera, anzi pomeriggio in questo caso, di solito aveva il corsetto che poi veniva unito al triangolo, in modo tale che la signora aveva mangiato troppo, aveva mangiato poco, e io potevo adattarlo, ed era proprio cucito nel momento. In più così io potevo fare accostamenti diversi a seconda del gusto, del momento, della voga. Tenete conto che sono i momenti in cui, questo è sempre un tessuto degli anni 35-45, io invitavo la mia amica nemica, facevo spiare di che colore si sarebbe vestita, riarredavo la stanza in un colore contrastante al suo abito, in modo tale da farla sfigurare. E per quello c'è stata la rivoluzione francese, cioè si erano arrivati a momenti di pazzia intellettuale che erano inconcepibili. Tenete conto che è tutto realizzato a telaio, questo non è ricamo, non è dipinto, eccetera, quindi l'abilità di creare questi elementi fortemente tridimensionali e pseudonaturalistici. Questi erano gli abiti e questo era un abito da fidanzamento. Buon auspicio, ci ha messo i piselli sopra. Speranza. E vedete come c'è sempre il gusto della sovrapposizione, di far vedere che sotto c'è un altro pezzo importante. E lui ha le braghe gialle che arrivano al ginocchio, la marsina che è bianca, la sottomarsina spesso in contrasto, in questo caso è giallo, sotto alla camicia e intorno al collo è quella che poi diventerà la cravatta, cioè una lunga striscia che veniva arrotolata e poi appoggiata sul davanti. Sia per l'uomo che per la donna la camicia arrivava anche a metà ginocchio, quindi era estremamente molto lunga ed era il nostro intimo, cioè la prima cosa che andava a contatto con la pelle. Qua San Filippo, tenete conto che è 20 centimetri di altezza, è un sfondato in una città, quindi pensate anche all'abilità tecnica nel far certi lavori. Ritorniamo sempre all'esponente di Casa Savoia, vedete come abito ricco, pizzo. C'era proprio il gusto di sovrapporre materie sempre nobili. Pizzo che io potevo usare per l'arredamento, quella è la toilette, mobile da toilette. In alcuni casi le dame per testamento donavano la propria toilette alle chiese affinché questa venisse smontata e col tessuto ricavato fatto un paliotto, per esempio, un testamento che ho consultato. Oppure poteva essere usato in ambito liturgico, il pizzo, l'altissimo bordo della cotta, poteva essere foderato un'intera pianeta sempre di pizzo, potevano essere fatti bordi, nastri, ci volevano anni per farli e ne usavano a chilometri. Poteva essere foderato, per esempio, fare i bordure, i galloni delle pianete, affinché la bambina si potesse divertire, gli facevano il grembiulino in pizzo, durava un giorno, con un anello si disfaceva, e in questo caso si disfaceva perché il pizzo in lino era adagiato sul pizzo in metallo. Poteva essere avvolto come un bruco un bambino, è sempre Luigi XIV, e così come la balla si poteva foderare l'ampia scollatura. Poteva essere usato dal marito, sia dalla moglie, per questa, oggi la chiameremo, come si chiamava quella mantellina? Ecco, mentre per il marito, come cravatta, o per bordare i polsi, o se devo andare in battaglia, mi faccio la mia cravatta in pizzo, immaginate sopra una corazza di metallo. Cioè dopo un secondo, oppure mi potevo confezionare tutto un abito. Uomo o donna, che come avete visto non cambia assolutamente nulla.
Ma una cosa, qua. Il guarda infante è questa roba che...
Allora, il guarda infante è quello che nasce dal verdugale. Allora, nel 400 nella corte spagnola si sviluppa il verdugale, che sarebbe una sorta di sottogonna a cono resa rigida da dei cerchi di bambù. Poi nel 600 questa struttura si amplia e si schiaccia sul davanti, è quella che usano Velázquez. Si ha presente i ritratti di Velázquez che hanno questa sorta di panier. Guardia infanti perché si diceva che dentro ci potevano mettere i bambini, cioè una sorta di gabbia. Sono tutte quelle, questo è il panier. Io posso parlare di guardia infante nel 600, parlerò di Panier nel Settecento. Comunque l'idea è sempre di queste strutture che vanno a allargare la parte inferiore del corpo a seconda sia della moda, anche a seconda, come ho detto prima, per bloccare la donna, per renderla immobile, eccetera. Comunque di guardia infanti posso parlare nel 600, ma sono queste norme che poi sarà la gonna cerchi dell'800.
Una domanda. L'Adrienne, è vero che si poteva sollevare?
Si sollevava nella seconda metà, negli anni 70 del 700, c'è questo. Andrena la Polinese che veniva rialzata sulla parte posteriore con come le tende, con dei fili che permettevano di modificare la lunghezza. All'inizio si pensava di origine francese, in realtà sono i veneziani.
Per comodità, vero?
È anche la comodità che lei poteva camminare senza fare lo strascico.
Esatto.
Pensate una strada a Torino nel 700. Cosa lo strascico poteva portarsi via, e quindi alla fine del Settecento nascono questa idea degli abiti che lasciano la caviglia esposta in modo tale da giorno. Infatti lei riconosce che sono da giorno perché così può camminare con più libertà, sempre avendo tutta questa struttura dietro. C'erano delle cordicine. Che ha presente quelle tende che tiro su, tiro giù con la cordicina? È lo stesso concetto, quelle cordicine che poi venivano annodate, e quindi era la bravura della, di chi vestiva le signore, non del sarto. Allora il sarto è colui che ti confezionava, poi c'era queste figure che sono state tradotte in italiano come modiste, che partendo dall'abito già fatto te lo arricchivano con nastri, drappeggi, eccetera. Ed erano le stiliste dell'epoca che erano in grado, con lo stesso abito, bastava un fiocco in più, un fiocco in meno, a modificarti. Di solito una signora da bene se la faceva venire la mattina, però erano le 11, una mattina abbastanza anche sveglia, erano le 11, per vestirsi, e così avevano tutta la giornata vestite a seconda di come voleva. La più importante era quella di Maria Antonietta. Poi cosa faceva? La nobiltà, cioè lei vestiva Maria Antonietta, la nobiltà andava da lei, e poi l'alta borghesia andava da lei, perché tutte volevano essere vestite come Maria Antonietta, quindi erano le pronipoti dei nostri stilisti, di quelli che sono stilisti. Quindi non è colui che confeziona l'abito, ma colui che allestisce, diciamo così, l'abito. Era anche la comodità che tu, con un abito già fatto, poteva avere tante versioni, perché poi bastava un nastro rosso, il giorno dopo il nastro verde, e sembrava un altro abito. E vestirsi era un impegno, cioè. Anche per l'uomo erano quei due orette se doveva andare bene, perché metti la cipria, metti la parrucca, scegli la, cioè erano cose lunghe, anche perché non ti puoi vestire. L'avevo vista prima bambina e adesso la vedete ormai da adulta. Vedete come sempre gli abiti completamente ricoperti di nastri, di pizzi, di merletti, sono, cioè tutto ciò che non vedete come blu è merletto. Quindi era posto qua, grandi balze, avevano due o tre torrie che coprivano le braccia, e ovviamente la grande cuffia. Qua forse lo vedete meglio. Questo è un abito più o meno contemporaneo. Vedete sempre grandi balze, ha già il tessuto operato. Oggi sarebbe inconcepibile come idea, tessuto operato con più pizzo, invece per l'epoca andava di moda, pizzo che entra anche nei tessuti come decoro, lo vedete?
Sì.
È sempre fatto telaio, non è un'applicazione. Questo perché va di moda applicare il nastro di pizzo sul tessuto, io tessitore ti creo un tessuto già completo. Così guadagno io e non faccio guadagnare chi realizza il pizzo. E questa è un po' l'immagine dell'eleganza della metà del Settecento. Ricoperti di pizzo. Cioè guardate la ricchezza dei bottoni, per esempio. qua c'è la Marsina, sotto Marsina Camicia, li vedete i tre strati?
Sì.
Qua c'è pizzo usato per bordare l'abito, pizzo usato come catena del gioiello, e poi l'acconciatura, la vedete che ha queste due bande e questa cosina qua e la cuffia, e questa qua la cuffia vista da dietro. Come funzionava? La parte a semicerchio veniva applicata sulla testa e poi le bande venivano lasciate cadere, raccolte in fiocchi come abbiamo visto prima, una sollevata, una no, a seconda della moda. E questa è una sorta di vogue dell'epoca in cui mostravano i vari modi di usare la cuffia stessa. Qua la vediamo nella ragazzina, la vedete le due bande? E qua, quindi era parte, non aveva nessuno scopo, perché era una sorta di fazzoletto di centrino appoggiato sulla testa, e poi queste bande che venivano definite barbe, barbe dal francese barbo, sempre grande uso di pizzo, di merletto, e qua per non farsi mancare nulla tutto un abito ricoperto, e anni e anni di lavoro da parte di povere suore che andavano col l'ago a realizzare questi veri e propri capolavori, tant'è che abbiamo anche i tessuti a pizzo. È lo stesso discorso, va, e io te lo introduco. Questa è una pianeta donata da una principessa di Savoia e Carignano a Savigliano nel 1737. Lo potevo mettere come arredamento con il paravento dietro e l'abito a pizzo. Abbiamo quasi finito. Carlo Emanuele IV, bambino, giovinetto, 1760, aveva grosso modo 10 anni. Vedete che ha la sua Marsina, ha la sua corazza, è vestito come l'adulto, qua è Fra Calgario. È perché vengono da quel periodo, quindi. E questa è la Marsina. Marsina che sarebbe il papà della nostra giacca, la sottomarsina e le braghe. Vedete la decorazione fatta a grossi galloni di metallo.
Sembra un po' una, potrebbe essere una livrea oggi, o
no? Le livree nascono dalla Marsina. Nascono nell'Ottocento, quando ormai la nobiltà aveva scelto un altro tipo di abito, e per sottolineare il legame col passato si è andata a prendere la foggia dall'appena passato Settecento. Comunque la livrea è la Marsina, infatti poi le vedremo. Queste sono per bambini, vedete, sono in miniatura, e questa per un bambino di 1-2 anni. Vedete come più grande l'asola che l'oggetto. Questa è la Marsina da grande sera, vedete, riccamente ricamata. Quindi anche l'uomo come la donna, vanitoso come pochi. E tenete conto che i pantaloni erano chiusi da un sistema di 14 bottoni. E la parte, sì, molto comoda, e la parte posteriore era formata, cioè era modellata a seconda della necessità, come il busto femminile. Quindi c'erano due nastri che chiudevano, aprivano, quindi se avevano mangiato troppo si allargava, eccetera. Il problema è che sul retro aveva questo effetto pannolone che non era certo tra i più eleganti. Abbiamo visto come spesso c'erano i galloni, questo è un campionario del 1765, proprio di galloni, di questi nastri che venivano applicati intorno ai mobili, qua sulla sedia, sui parati, sia reali che miniature. Qual era la funzione del gallone? Nascondere le cuciture, come adesso, oppure le livree, quelle ricordate prima.
Oggi hai messo quella mano a portata.
Questo è uno schizzo di una libreria del 1781 fiorentina. E qua sono livree conservate a Palazzo Grande di Torino, buttate in qualche mobile, che ogni tanto si ricordano di avere. L'interessante è che conservano ancora i galloni stemmati, perché se io entravo in una casa dalla livrea dovevo capire il nome del proprietario. Erano i cognomi ambulanti del palazzo. E qua ci sono alcuni frammenti della collezione Gandini di Modena. Mobili, parati, abbigliamento maschile, li troviamo anche nell'abbigliamento femminile. Qua c'è un abito intorno alla metà, al terzo quarto del Settecento, e qua la signora non è tanto bella, però un abito spettacolare, vedete come i galloni. Ultimo, e poi con questo abbiamo quasi finito, proprio cinque immagini, è parente dei Benzoli Cavour. Siamo 90-95, quindi con questo mi piaceva concludere, perché vedete come cambia completamente tutto. Sparisce la seta, se non in questi grandi nastri. L'abito è di un puro bianco, ma non è più la seta, è il lino. Nastri che ovviamente, guardate la differenza. Anche quella cultura, quello che vi ho detto prima, l'abito che parla. Nastri che si sono sempre utilizzati per i corsetti, per il giromanica. Qua Madame de Pompadour, che ovviamente sapeva come sedurre tutti gli uomini, e giocava nel nascondere, evidenziando l'attaccatura della spalla. La signora ce l'ha sia sul petto che sotto al collo. Vedete, anche questa colore è venuto un po' male, di un grigio, pur essendo un grigio austero, vedete com'è leziosa con questi giochi di nastri che avevano lungo gli abiti. E anche quando gli abiti si fanno più moderni, più rivoluzionari, come in questo caso, ritorna l'idea del nastro. Ormai è una moda sempre più semplice, sempre meno ricca, meno ridondante, sia nelle forme. A noi sembra opulente, in realtà rispetto al Settecento avete capito come si è molto semplificata, che nella scelta dei tessuti, perché tra le altre cose Maria Antonietta nel 1783, scandalo dei scandali, abbandonò la seta e si fece ritrarre in camicia, la chemise à la reine, cioè la camicia della regina. Era nient'altro che un enorme T, anzi tante grosse T in cotone, in lino, io la posso lavare, stretta sotto alla vita da un'enorme cintura. Pensate alla comodità, dopo una giornata io mi tolgo, la butto nell'acqua e questa è pulita. E non sa della muffa di cinque generazioni che ho addosso. Un abito che viene dall'uso delle colonie francesi in America, dalle contadine delle colonie francesi in America, di avere questi abiti da lavoro, ed ecco che invadono l'Europa. Fino ad arrivare al nulla, lino, finalmente senza busto. Le donne si sono tolte il busto per 17 mesi, dal 500 alla metà del 900 hanno avuto l'onore di togliersi il busto per 17 mesi. Napoleone, quando salì al potere, fece rimettere il busto. Busto vuol dire donna che non può respirare, se non può respirare bene, non vive. A casa, il concetto è quello. Infatti, se notate, in questi quadri tra fine 7 e inizio 8 si vedono i capezzoli sotto gli abiti, cose che non si erano mai visti. Perché? Perché secondo loro i greci romani andavano in giro così, in realtà erano copertissimi. Per coprirsi, scialli di cashmere appoggiati sulle spalle, che andavano a difendere così le nudità. Vedete, bambini, donne, non hanno differenza, hanno tutte queste tuniche molto leggere, ormai questo è spesso il cotone, perché abbiamo le colonie americane che ci portano il cotone migliore, quelli indiani per peggiori che circolassero, il migliore è quello lusiano, quindi francese. Ed ecco la donna per eccellenza, vestita col nulla, infatti è trasparente, scialle di cashmere sotto le spalle, e questo è un abito dell'epoca. E concludo con questa vignetta dove ovviamente noi immaginiamo le donne neoclassiche, tutte delle Kate Moss lunghe perfette, in realtà esistevano anche donne un pochettino più esuberanti, però che con stecche eccetera andavano a seguire la moda. Con questo abbiamo concluso, spero di non essere stato troppo pesante e pedante. Se avete curiosità e domande, sono a vostra disposizione. Sì.